Non so se per il satanismo si può dire rompere in ghiaccio, ma cerchiamo di...
Vedi, avevo una sola chiedata. Sì. La possessione, ha detto, uno non lo vuole, non è volontaria la possessione, non è mai volontario.
Ci sono dei casi di possessione o soggezione volontaria di persone che fanno appunto un patto con il demonio. Però quella in cui, durante la quale uno soffre, eccetera, non la ricerca, la possessione, questa forma di possessione. Questo no. Uno può esporsi all'azione del demonio, attraverso l'occultismo, la magia, eccetera. Però generalmente sono delle vittime. Sono vittime.
Quindi non sono colpevoli, cioè non peccano.
No, generalmente queste persone generalmente non l'hanno cercato. Ripeto, molti si sono esposti alla magia, all'occulto. Però nessuno ricerca una possessione, non è una cosa gradevole.
I medium, i sensitivi, nel caso di cui parlavi oggi, la persona che ha rinunciato a queste sue sensazioni, a queste sue previsioni, ti vuoi ripetere questo caso perché è interessante?
Cioè c'è una distinzione tra un medium e un sensitivo, a livello concettuale si intende, no? Per sensitivo si intende una persona che avrebbe delle disposizioni naturali che lo rendono capace di provocare dei fenomeni paranormali. So, una persona che sente, dicono, le negatività, eccetera, in una casa, ecco. No. Questi sarebbero i sensitivi, mentre il medium sarebbe una persona che, con l'aiuto di una intelligenza estranea, che non viene da Dio, ecco, provoca dei fatti in maniera paranormale o conosce in una maniera paranormale certe cose. Anche futuro, per esempio le carte, per fare le carte bisogna avere una forma di medianità, bisogna essere medium. Non è un sensitivo che fa le carte, e ci vuole l'intervento di un'intelligenza estranea. Comunque, quello che dicevo prima, che per me, e questo lo scrivo nel mio libro, secondo me i sensitivi non esistono. Esistono solo dei medium. E i sensitivi, o quelli che pensano di essere dei sensitivi, sono dei medium che si ignorano. Io penso così, anche sulla base dell'esperienza. Faccio un esempio concreto, quello che ha sentito, penso almeno, padre Daniele, di un certo Michel Verret, un francese, che cito due o tre riprese nel mio libro, perché la sua esperienza è molto interessante. Lui all'età di 3 anni, già dall'età di 3 anni, aveva delle preveggenze. E non che le avesse ricercate. Tanto è vero che lui pensava che fossero delle cose naturali queste preveggenze, pensava che tutti fossero come lui, poi si è reso conto di no. Poi allora, crescendo, ha detto, ma come uno nasce con il bernoccolo della matematica, io sono nato con il bernoccolo della magia, e della preveggenza, deformazione professionale. Una volta durante una conferenza, a un certo momento, anziché parlare della risonanza magnetica, ho parlato della risonanza malefica. Insomma, andiamo male, insomma, no? Dovrei prendere un po' di riposo a un certo momento. Comunque, morale della favola, lui credeva di essere un sensitivo. Cresce, si sposa, e dopo essersi sposato comincia ad avere dei problemi, non perché si è sposato, questo sia ben preciso, sia ben chiaro, non è questo il motivo, ma comincia ad avere dei problemi, nel senso che a casa sua durante le notti si sentono dei rumori fortissimi, non tanto loro, lui e la moglie e i figli, quanto i vicini del condominio. Rumori che, di cui non si capiva l'origine. E allora sono stati costretti a più riprese a traslocare, proprio perché i vicini protestavano. Poi le cose sono andate avanti, lui ha sviluppato una forma di grossa spinta verso il suicidio, alla fine non li poteva più e, pur non essendo praticante, è andato da un esorcista. L'esorcista gli ha chiesto di rinunciare, seduta stante davanti a Dio, a questa sua facoltà di preveggenza. E seduta stante, questa sua facoltà è scomparsa. Se fosse stata naturale, questa facoltà non sarebbe scomparsa. Era una forma di medianità. Del resto lui ha dovuto essere sottoposto a un cammino esorcistico abbastanza relativamente prolungato, 2 o 3 mesi. Non ha mai più avuto preveggenze. Questa è una forma di medianità, non è sensitività. Lui riusciva a prevedere delle cose non sulla base di predisposizioni, ma perché appunto c'era una intelligenza estranea che gliele rivelava. Questa intelligenza estranea, è inutile dirlo, non è mandata da Dio. Racconta un altro episodio della sua vita, che 3 giorni prima dell'assassinio di Martin Luther King viene a sapere che Martin Luther King verrà assassinato 3 giorni dopo. La sua solita preveggenza. E così avvenne. E lui come la spiega? La spiega dicendo che il demonio, che era ovviamente al corrente della cospirazione, che sapeva che Martin Luther King sarebbe morto 3 giorni dopo, glielo aveva manifestato. E lui ne ha parlato apertamente. Questa è una forma di medianità.
Scusi, sempre demoniaca, perché allora sì, lui non l'aveva cercato.
No, 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 certo. No, ma questo
l'aveva infestato.
Non c'è dubbio che non l'aveva cercata. La medianità, guardate, è una cosa molto più diffusa di quanto pensiamo. Un attimino. Noi per medium abitualmente intendiamo le persone che fanno girare i tavolini durante le sedute spiritiche, oppure che fanno la clochette Ouija, no? Oppure che tirano le carte, no? Per noi questi sono i medium, ma la medianità è una realtà molto più diffusa ed è vissuta da persone che non l'hanno mai cercata, come dice lei, signora, e che se la ritrovano addosso. I motivi possono essere tanti, comunque se la ritrovano addosso. Per esempio, ci sono delle persone che abitualmente, state attenti a questa espressione, abitualmente hanno delle preveggenze o fanno dei sogni premonitori, generalmente negativi. Queste persone hanno un rametto medianico. Del resto, parlando con loro, ci si accorge che la loro vita è costellata di difficoltà inspiegabili. inspiegabile. Queste persone, alla loro insaputa, ecco, sono dentro una corrente che attorno a loro sparge negatività, chiamiamola così, a tutto spiano. Questa è una forma di medianità. Però non generalizziamo, io conosco un fratello e una sorella, ambedue sposati, che vivono per di più in due città diverse. Qualche volta, nella medesima notte si sognano tutti e due che stanno rifacendo un letto. Non chiedetemi perché. Stanno rifacendo un letto. Quando fanno quel sogno lì, qualcuno di loro conoscenza sta per morire. E così avviene. Loro hanno capito che devono pregare. Non sanno per chi magari, però pregano. Non sono dei medium questi qua. Non sono dei medium, perché non è una cosa abituale.
Succede tutte le volte.
Sì, sì, sì.
Ci sono dei medium positivi?
No.
Gli angeli buoni non possono parlare?
Sì, ma allora non è medianità.
Cos'è?
Non è medianità. Gli angeli buoni possono, se Dio lo permette, possono fare o rivelare delle cose a certe persone. Per esempio, l'angelo Gabriele che in sogno va a trovare Giuseppe, no? Non è che Giuseppe sia un medium, ma Dio manda a dire a Giuseppe tramite un angelo quello che deve fare: accogliere la Vergine, andare in Egitto, eccetera, e ritornare, non so se sì, ritornare in terra a casa. No, non è un medium, ovviamente.
Quindi anche gli angeli custodi, anche gli angeli,
sì, però stiamo attenti, no, perché in giro no, c'è il discorso degli spiriti guida. Il mio spirito guida, questo è medianità. Il mio spirito guida mi dice che lo spirito guida non è l'angelo custode.
Come si può fare discernimento fra uno spirito e l'altro?
Dai contenuti di quello che viene detto, dalla frequenza, la persona diventa dipendente da queste cose. Se non è da Dio, diventa dipendente. La medianità diventa una dipendenza. E generalmente i contenuti non hanno una valenza spirituale o salvifica. Oh, ciao Giovanni, ma guarda un po', stanotte ho sognato che ti incontravo. E poi? È un fenomeno da baraccone quasi questo. Dio in queste cose non combina mica. Cioè, se è frequente, ovviamente, se è abituale a questo. Non bisogna generalizzare, però la medianità è una realtà più diffusa di quanto pensiamo.
Oppure sono fortemente che ti allontanano da Dio, che mettono in crisi la vita spirituale.
Possono essere Dio. Anche questo, sì, sì, senz'altro.
C'è un'altra domanda, signora.
No, io volevo riportare un po' più nel pratico. Ecco, no, dicevo, come si può sonorizzare tutti questi giovani che hanno davvero questo fascino per l'occulto, e come si può contrastare questa tendenza, se si può, se ipotizziamo qualche...
Beh, è ovvio che quello che contribuisce molto a, tra virgolette, esorcizzare queste cose è la qualità dei rapporti che esistono all'interno di una famiglia, dove ci sono delle relazioni interpersonali di un certo tipo. Generalmente chi è alla ricerca di queste cose ha qualche carenza affettiva, Questa è la prima premessa. O perlomeno, se c'è questo aspetto, il giovane potrà accettare più facilmente di parlare di queste cose con i propri genitori e di non escludere che i genitori possano parlare con loro di queste cose. Poi sì, bisogna cercare di... bisogna che i genitori però siano attenti a quello che guardano o sentono i loro figli, che siano attenti anche il loro modo di vestirsi. Se cominciano a vestirsi di dark, no, di scuro, e cominciano ad avere delle manie strane, ecco, in questo modo di vestirsi, di presentarsi, bisogna vigilare. Non è sempre... io vedo, quando vado nelle scuole, sono molto attenti e anche molto recettivi. Non è che contestino, assolutamente, assolutamente, anzi, a volte gli insegnanti sono timorosi, dicono: padre, guardi, purtroppo per il silenzio, sa, in un'assemblea di questo tipo saranno 400, sono un po' indisciplinato. Un silenzio religioso, nessuno fiata, e fanno delle domande precise, vogliono capire. Per cui sono tutti esposti a questo, ma non tutti non riflettono. Bisogna anche parlare di queste cose a casa. Quando sentite un fatto di cronaca legato a queste cose, tiralo fuori a tavola, vedere le reazioni, eccetera. Si fa il possibile, perché i genitori lottano contro una cultura dominante che è difficile, difficile da contrastare. Prima, nell'educazione dei figli era determinante la famiglia, oggi non c'è solo la famiglia, c'è la scuola, sì, ci sono anche le amicizie, ma ci sono i mass media, cominciare da internet, dai film, eccetera. La produzione di film a questo riguardo è incredibile. Tanti film, ecco, sulla magia, sull'occultismo, è dura, è una gara dura. Bisogna pregare tanto, perché è qualcosa che supera un po' le nostre forze, un po' le nostre forze, però bisogna avere fiducia nel Signore a un certo momento.
C'è un'altra domanda, signore?
Sì, io volevo un attimo chiedere la figura del sacerdote rispetto a queste problematiche, come deve essere, perché non è un mistero che ci sono tanti sacerdoti che non credono a Satana.
E due, nel senso che l'obiezione è stata fatta anche la prima...
Oggi pomeriggio.
Sì. Comunque dica pure. Ha ragione.
Esistono dei sacerdoti a cui Dio ha dato particolari carismi, quindi è giusto rivolgersi, che so, nel caso di una possessione, un esorcista piuttosto che a un altro. Esiste il rischio anche di cadere nell'eccesso opposto, cioè di diventare una setta, diciamo, all'altro modo, in cui praticamente si ha poi paura di tutto, si vede il demonio in qualunque parte,
altro che
si fa in qualche modo il gioco poi di nuovo dell'avversario.
Altro che
questo, tutto questo aspetto, come lo può gestire una persona che comunque vorrebbe in qualche modo intraprendere un percorso di fede e magari aiutare chi è vessato o posseduto?
Mamma mia, lei mette tante cose nel pentolone. Lei ha perfettamente ragione, non è semplice avere un equilibrio nei confronti di questi argomenti. L'equilibrio consiste nel crederci, perché è rivelato, ma nel non insistere sempre su questo. Cioè, noi siamo chiamati a dare attenzione non al demonio, ma a Gesù Cristo. No. E ricordarci anche che, come dicevo anche questo pomeriggio, citando il cardinale Biffi, che noi cristiani siamo dalla parte del più forte e del vincitore, non c'è dubbio. Per cui non dobbiamo stare lì sempre, ecco, da vivere nel timore che l'occulto ci prenda, la magia ci prenda, e un maleficio ci venga fatto, che il demonio ci attacchi. Chiaro, non bisogna esporsi, non bisogna sottovalutare la presenza del demonio. San Pietro dice, per esempio, siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, salvi nella fede. L'Apocalisse dice che il demonio, dopo essere stato vinto da Gesù Cristo, è stato precipitato sulla terra e, sapendo di avere poco tempo, ecco, conduce una lotta più feroce che mai, ecco, nei confronti dell'umanità, in particolare nei confronti dei credenti e della Chiesa. È scritto, rivelato. Allora, ciò detto, noi dobbiamo però vivere pensando di essere nelle mani di Dio, cercando di mantenerci, ecco, nelle mani di Dio, senza, ripeto, pensare sempre a queste cose.
Io... Che valore hanno i sacramentali, ad esempio? Le benedizioni.
Sì, ma le benedizioni hanno un valore, però non bisogna essere sempre lì a farsi benedire, a ricercare benedizioni, cioè, anche qui c'è una questione di equilibrio, insomma, io ci credo nei sacramentali, altro che benedico della roba, delle persone, delle case, faccio, però ricordiamoci che l'efficacia è legata alla fede. Sia delle persone che ricevono la benedizione che del sacerdote che la dà, ma anche per dire meno anche a quello a cui il Signore alludeva prima, cioè alla fede della Chiesa. La fede della Chiesa. Io è un'opinione mia contestabile, quindi può essere contestata. Tutti gli esorcisti fanno un'esperienza molto sgradevole rispetto agli esorcisti di 30 anni fa o 40 anni fa, cioè l'esperienza di liberazioni che durano mesi, addirittura anni, allora che prima la liberazione da una possessione generalmente bastava una benedizione. Questa benedizione poteva durare 10 minuti, poteva durare un'ora, poteva durare 5 ore, però bastava una. Adesso come adesso facciamo, gli esorcisti fanno una gran fatica. A mio avviso questo dipende dal fatto che l'esorcista, agendo a nome della Chiesa e pregando e la preghiera della Chiesa passando attraverso l'esorcista, è ovvio che se non c'è la fede, o se la fede in queste cose si abbassa, io penso che si rifletta, si ripercuota anche sul ministero esorcistico, per cui le liberazioni sono più difficoltose. A me capita di andare a parlare anche ai sacerdoti di un'intera diocesi, capita un certo numero di volte, presente il vescovo, ci sono quelli che non credono. Certo, il demonio, però ripeto, non so come riescano a mettere questa loro incredulità nel demonio, metterla insieme con la fede, cioè, non è possibile.
Questa domanda, Francesco,
perché l'uomo si è creato l'immagine del demonio sotto forma, con le corna, peloso, con la coda e tanti altri, che li ritroviamo in tanti affreschi già dal Medioevo a oggi. Uno. E stessa cosa.
No, uno, no, subito la fermo perché siccome comincio a invecchiare la mia memoria, ecco, rischierei di non ricordare la seconda domanda. Cioè, per dire il vero, mi coglie un po' di sorpresa, penso che questa iconografia sia comunque biblica. Ecco, poi le corna, non lo so, ecco, che cosa richiamino, ma comunque è biblica. Il demonio viene rappresentato in quel modo lì, ecco, nella Bibbia, ecco, e anche nell'Apocalisse, però nell'Antico Testamento, o il drago, o appunto il come si chiama, con le corna lì, il caprone, eccetera, no? E nel, per esempio, nel rituale voluto da Dio nell'Antico Testamento della purificazione, no? Si uccidono dei caproni. Uno invece viene caricato dei peccati del popolo e mandato via nel deserto, no? Viene rappresentato da questo animale, ecco, il resto. Forse se ci può dire qualche cosa per riguardo.
Ma il corno era segno di potenza, quindi anche l'agnello però è corno, ne ha addirittura sette. E quindi è un
segno di potenza.
E anche il capro espiatorio in qualche modo poi viene realizzato nella figura di Gesù Cristo, lui che prende su di sé i peccati del mondo.
Sì.
Quindi è possibile sia la lettura negativa che
quella positiva. Sì, sì.
Probabilmente però come immagine bestiale, come ibrido si è creato, partendo dalle immagini apocalittiche delle diverse mostruosità. Però siccome rappresentare l'angelo, essendo puro spirito,
certo,
non ha corna, non ha ali.
Certo, certo, certo.
Però il pittore non può disegnare il puro spirito.
Senz'altro. Grazie.
Seconda domanda.
Come facciamo noi a riconoscere delle nostre azioni se sono dettate dal demonio o da noi stessi o dal nostro inconscio? Come facciamo a riconoscerle?
E qui io penso che ognuno deve essere in grado di rispondere a questa domanda, perché non si può rispondere in generale, ma ciascuno, ecco, cioè noi sappiamo che quando San Paolo dice nella lettera agli Efesini al capitolo 6 dice a un certo momento: noi non lottiamo contro esseri di sangue e di carne, ma contro i principati dell'aria, le dominazioni, cioè i demoni, eccetera. Cosa vuol dire? Che noi non lottiamo soltanto o principalmente contro anche noi stessi, le cattive tendenze che abbiamo noi. Non lottiamo soltanto contro qualcosa, lottiamo contro qualcuno che ci induce al male. Attenti, ci induce, ci istiga, ma non è il serpente, non è lui che ha commesso il peccato originale, l'hanno commesso i nostri progenitori. Il demonio fa leva sulle nostre debolezze, le esaspera, non c'è dubbio, però non è l'immediato e diretto responsabile di tutti i nostri mali. Questo è superstizione, pensare a una cosa del genere. Superstizione. A volte il demonio è direttamente responsabile in casi di azioni straordinarie. Per esempio, è responsabile diretto. Non sempre è responsabile lui dei nostri mali. La maggior parte siamo noi che ne siamo la causa. Allora, il demonio, senz'altro, sfrutta le nostre debolezze o tendenze cattive, le sfrutta, soffia, sul caso di dirlo, sul fuoco, cerca di esasperare. Lì bisogna, però in ultima analisi, il peccato vero e proprio siamo noi che siamo la causa. Possiamo scaricare con la marcia nelle mani di il demonio. No, questo no. Poi l'aspetto psicologico è ancora più difficile da mettere in conto. È chiaro che noi tutti abbiamo delle ferite soprattutto a livello della sensibilità, è una delle ferite che risalgono a quando eravamo anche piccoli, magari anche nel seno materno, delle ferite che ci spingono in determinate direzioni. È chiaro che bisogna tenere in mente tutti questi elementi, però ciascuno deve capirlo in se stesso. Non si possono fare delle applicazioni generiche. Però una cosa è certa, il mistero della salvezza non ha come oggetto primario le nostre cattive tendenze. Nella prima lettera di Giovanni, quando si tratta di definire l'opera di Gesù Cristo, viene detto che il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. E la lettera agli Ebrei, grosso modo, dice la stessa cosa. Adesso non sto fermando la citazione, ma grosso modo dice la stessa cosa. Venuto per distruggere le opere del demonio. Cosa vuol dire questo? Che noi abbiamo bisogno di una salvezza, perché senza l'aiuto di Dio noi non siamo in grado di resistere a colui che viene chiamato il principe di questo mondo, il dominatore di questo mondo. Gesù Cristo viene a affrancarsi da questo. Cioè, Gesù Cristo non viene solo per aiutare a smussare gli angoli troppo aspri del nostro carattere. Lì basterebbe qualche corso magari anche di personalità o di psicologia, non so cosa dirvi, però non è venuto solo e principalmente questo, è venuto per sconfiggere il demonio nelle sue opere, il peccato e ovviamente le altre cose. E di questo dobbiamo essere convinti. Se non capiamo questo, non capiamo il senso profondo della missione di Gesù Cristo e non entriamo nel vivo della lotta spirituale. La lotta spirituale non è, vi ripeto, soltanto contro le nostre cattive tendenze, è contro il demonio. E adesso nella Bibbia, se ci guardate da vicino, non si parla solo delle cattive tendenze, ma di chi le istiga. Per esempio, Saul che vuole uccidere Davide per gelosia. La Bibbia dice: uno spirito di gelosia si impossessò di Saul. E lo stesso per tanti altri peccati, uno spirito di impurità. Non è solo l'impurità, non è solo la gelosia. Uno spirito di che istiga e di cui abbiamo bisogno di essere liberati. La lotta spirituale è anche una lotta contro gli spiriti. E dobbiamo essere consapevoli che siamo in mezzo a una battaglia spirituale e siamo circondati da angeli buoni, da angeli cattivi, da Dio, siamo nelle sue mani, però non sottovalutiamo il quadro, cioè non trascuriamo nulla del quadro completo. Il quadro completo c'è Dio, ci siamo noi, ci sono gli angeli buoni e cattivi. Noi non siamo dei pupazzi. In mezzo a questa battaglia per cui gli angeli buoni ci usano, poi gli angeli cattivi ci usano, no, non è così, noi siamo liberi, altro che siamo deboli, siamo fragili, però siamo responsabili.
Mi ha detto proprio la risposta di quella che le volevo chiedere io, la differenza, come ho detto prima, dobbiamo credere negli angeli custodi che sono i nostri protettori, così, e non capivo la distinzione di questi spiriti cattivi che erano anche loro angeli, ma erano cattivi
angeli,
e allora mi ha dato la risposta che io prima non avevo capito bene, ed è proprio la perfetta risposta che le desideravo sapere.
Io volevo fare una domanda. Non trova lei che uno spirito demoniaco razionale non si sia impossessato di molte istituzioni politiche sovranazionali che hanno lo scopo di plasmare l'uomo con la propria umana volontà, rispetto dei santi, come si dice, no? Io trovo che voler esercitare la propria volontà a dispetto della realtà sia una cosa abbastanza demoniaca, trovo, perché proprio fare l'opposto del sia fatta la tua volontà del Padre nostro. Per cui non crede che ci sia in queste istituzioni che adesso vanno per la maggiore anche qualche aspetto di demoniaco del tipo razionale?
No, nel senso che senz'altro ci sono delle istanze sovranazionali che stanno spingendo in direzioni che sono contrarie alla volontà di Dio. Questo io non faccio fatica a riconoscerlo. So, basta pensare alla cosiddetta teoria del gender, no? Che l'uomo nasce maschio o femmina, ma decide di essere uomo o donna lui. No. Questo ci è cascata letteralmente, ecco, è stato escogitato da un gruppetto, ma un manipolo di persone che hanno però che sono state utilizzate da istanze sovranazionali per diffondere queste cose. Basta pensare che il testo dell'Organizzazione Mondiale per la Salute sull'educazione sessuale vuole proprio inculcare queste idee sin dalle scuole degli asili. Sul gender, per esempio. Allora la maestra, no? Ma Pierino, tu sei un maschio o una femmina? Ma io sono un maschietto. Come fai a dire che sei un maschio? Ma io un pisellino, ma no! Guarda che non è sufficiente. Sei tu che devi decidere. Questo è scritto nei testi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Impressionante, Vuol dire che a livello di certe istanze sovranazionali, tipo ONU, tipo l'UNESCO, ci sono dei gruppetti molto influenti che riescono a, per esempio, quando l'ONU 3 mesi fa, ecco, ha fatto una dichiarazione che ha fatto, rappresento ancora la signora che legge questa dichiarazione contro il Vaticano, no? Parla a nome dell'ONU, ma dell'ONU, a nome dell'ONU, è un organismo dell'ONU dove c'è appunto uno di questi gruppetti molto influenti che fanno passare a livello mondiale le loro deliberazioni come deliberazioni dell'ONU. Allora il Vaticano deve essere più aperto all'omosessualità, il gender. Questo esiste. Per cui sì, non possiamo dire il contrario. Che il demonio soffi sul fuoco, questo per me non fa l'ombra di un dubbio. Però io sono fiducioso appunto che il demonio fa le pentole ma non i coperchi, per cui a un certo momento vediamo.
Una persona, tra virgolette, posseduta, come la si può aiutare?
Quando parla di come la si può, lei parla di una persona comune oppure che sia?
Una persona comune, sì.
Una persona, no, non la posseduta, ma chi la può aiutare? Parla delle persone comuni?
Con persone comuni o anche altre tipologie di persone.
Sa, io penso che se una persona davvero è posseduta deve essere aiutata da un sacerdote esorcista.
Cioè... Ma come si distingue comunque le persone in grado di poter aiutare anche quelle figure degli esorcisti?
L'importante è che un esorcista sia nominato dal vescovo. Non ha bisogno di essere sensitivo o chissà che cosa con l'esorcista per essere efficace, basta che ci creda e che agisca a nome della Chiesa e che quindi abbia il permesso del vescovo. E questa è la strada, non ce n'è un'altra. E queste persone vanno aiutate, vanno seguite, vanno accolte, vanno incoraggiate, perché quello che vivono non è semplice.
Una persona comune invece come le può aiutare se non ha queste capacità?
Prima di tutto pregando per loro e poi cercando di occuparsi di lei anche attraverso delle attività che non hanno nulla a che fare, ecco, con queste questioni, ecco, in modo da far aiutare questa persona a vivere il più possibile una vita normale.
Sì. Una domanda che è venuta fuori oggi pomeriggio dopo la conferenza fuori. La superstizione e la magia sono in qualche modo collegate all'attività demoniaca. Le persone che si fanno segnare il fuoco di Sant'Antonio, che fanno così, sono superstizione o sono un dono carismatico?
Allora, che non sia un dono carismatico, questo è ovvio. Perché un dono carismatico non si esercita a volontà, è ricevuto da Dio e Dio fa sì che tu lo utilizzi per uno scopo preciso e quando lo vuole e come vuole Lui. La cosiddetta magia contadina alla quale si è riferito con questa domanda il padre Daniele, si chiama così la magia contadina, almeno generalmente, è una forma di magia, non è un carisma. Notate bene che le persone che fanno queste cose sono persone oneste, generalmente non chiedono soldi e sono persone di chiesa, generalmente, però nulla toglie al fatto che stanno compiendo dei gesti magici ed è facile capirlo. Prima di tutto questo potere, tra virgolette, lo ricevono nella notte di Natale da parte generalmente di un parente, da un genitore, e ricevono anche il cosiddetto, la stessa notte, il cosiddetto libro del comando, che contiene tutte le preghiere, tra virgolette, adatte ai singoli mali da guarire, verruche, fuoco di Sant'Antonio, eccetera. Che sia una forma di magia, già questo lo rende chiaro, ma lo rende ancora più chiaro il fatto che se voi andate da loro, vedete che pronunciano, le loro labbra si muovono, pronunciano delle preghiere. Se voi chiedete a loro quali preghiere stanno recitando, non ve lo diranno. Io una volta facevo una conferenza e stavo parlando di queste cose, alla fine della conferenza si avvicina una signora, molto gentile, tra l'altro, e dice: padre, io guardi, io queste cose le faccio. Le dico: ma mi tolga una curiosità, queste preghiere cosa sono? In che cosa consistono? È molto semplice, mi dice lei. Sono delle preghiere usuali frammiste a, non esagero, no, eh? A filastrocche. Ma mi potete dire che cosa c'entra la filastrocca con la preghiera? Cioè, nella magia, no, c'è l'applicazione di una ritualità di gesti che sono precisi e che non devono cambiare se devono essere efficaci. E queste preghiere sono frammiste a filastrocche precise. È magia. Io con questo non voglio dire che non sia efficace. È efficace. Generalmente è efficace. Come certi maghi sono efficaci nel togliere alcune forme di male. Alcuni maghi sono in grado, se non sono ciarlatani, di risollevarti da certi mali. Però la mia convinzione è che in questi casi il male non è che scompaia, ma si sposta e amplificandosi ad altri livelli. Perché non è così che si guarisce. Mi dispiace. Io mi ricordo 3 anni fa, mentre ero a Bologna, il priore, mi è venuto il fuoco di Sant'Antonio, qui. No. E qualche confratello, Guido, eccetera, perché non vai a farti segnare, no? Perché non vai a farti segnare? Io sono convinto che sì, magari lì per lì ti libera dal fuoco di Sant'Antonio, ma questo si paga. La mia opinione è questa. Dal mago sicuramente il mago ti risolleva, vai a casa guarito, tra virgolette, però qualche mese più tardi ti ritrovi con dei mali ancora peggiori, per cui ti tocca toccare dal mago e pagare il doppio. La differenza qui è che sono delle persone oneste e non chiedono niente, però questo non toglie nulla al fatto che sia magia.
Sempre nera, sempre diavolo. Cioè.
Ma no, non è nera, questi qua che segnano non è che abbiamo l'intenzione di fare magia nera, no, ma è magia.
Negativa comunque.
La magia è sempre negativa, però non ha l'intenzione sempre di fare del male. Questi qua che segnano hanno l'intenzione di fare del bene, però la magia è sempre negativa, perché mette in moto il demonio. Gli esorcisti, con chi hanno a che fare? Chi sono i pazienti degli esorcisti? Gli indemoniati sono una minoranza infima dei pazienti degli esorcisti. Ci sono le persone vessate, ci sono le persone ossessionate, ci sono le persone che abitano in luoghi infestati. Le persone che sono vittime di questo, sono persone che, alcune sono vittime, solo vittime, ma molte si sono accostate alla magia, hanno fatto magia o hanno fatto ricorso alla magia. Di mezzo c'è sempre qualcosa di occulto in questi mali. Faccio un esempio, anche una casa infestata. Il vescovo una volta mi manda in una casa piuttosto antica, dove si verificarono dei fenomeni paranormali, cioè i mobili che si spostavano, non di molto, però si spostavano da soli, e quelli di legno si spaccavano. Mi manda per benedire la casa. La cosa che mi ha colpito, entrando in quella casa, è... che qui non ci sono delle volte, era una casa antica, che mi ha colpita è che sul soffitto c'erano delle tracce di animali, delle impronte di animali, e vi certifico che non erano dipinte. Indagando un po', ho cercato di capire, ma voi che vivete in questa casa, non so... avete fatto magia, spiritismo? No, niente. Poi si viene a sapere che la famiglia, non era una famiglia, era una donna che sotto faceva delle sedute spiritiche. E questo contribuiva a creare questo pandemonio, se chiamiamolo così. Cioè, l'accostarsi alla magia significa accostarsi al diabolico. Non c'è una via di mezzo. Dio, sin dall'Antico Testamento, condanna tutte le forme di magia, medianità, spiritismo, non ci sia in mezzo a voi chi interroga i morti e cose del genere. È chiaro che la magia attira il diabolico o funziona attraverso il diabolico, è chiaro, perché chi ricorre alla magia, in ultima analisi, cerca di conseguire degli effetti, delle cose che Dio non mi consente di conseguire attraverso delle facoltà naturali, la ragione, eccetera, o attraverso la grazia. Non ricevendo da Dio quello che desidera, ecco, c'è la, così, il come si dice, la scorciatoia, la scorciatoia della magia. Per questo che Dio, beh, cioè, per questo non è per questo, ma Dio condanna la magia. Ma non perché è geloso dei suoi poteri, ma perché vuole che noi viviamo da esseri umani. E noi siamo degli esseri umani nella misura in cui accettiamo i limiti della nostra condizione umana, limiti di tempo e di spazio. Attraverso la magia io voglio superare questi limiti. Così che funziona. Però facendo così io non vivo più come un essere umano. Faccio un esempio. Ho conosciuto un uomo di 70 anni, era sul letto di ospedale, e mi ha raccontato che all'età di 24 anni era andato a trovare una cartomante nella quale credeva e nella quale ha sempre creduto. Questa cartomante gli rivelò che sarebbe morto all'età di 71 anni. Non si è preso troppa paura, tutto sommato 24 anni, 71, c'è un po' di tempo. Però quel che vi voglio dire è che la vita di quest'uomo è stata vissuta nella prospettiva di questa data. Lui ha organizzato tutta la tua vita in funzione della la morte a 71 anni. Non si vive così. È morto a 71 anni. Però un attimo. La mia spiegazione è che lui, siccome ci credeva, questa donna, ha il terrore della morte ha generato in lui una malattia che era un tumore di natura psicosomatica ed è morto a 71 anni. La mia convinzione è questa. Comunque, quel che vi voglio dire è che non si può vivere così, oppure, non so, io ho conosciuto anche delle mamme che hanno perso un figlio, non c'è nulla di più innaturale che un genitore che perde un figlio. È naturale per un figlio perdere un genitore, ma non il contrario. E allora ho fatto ricorso a una medium per mettersi in contatto con la figlia defunta. È diventata dipendente da queste comunicazioni, tanto più che era convinta che era questa figlia. E era convinta anche perché la figlia, tra virgolette, la chiamava con un nomignolo che solo lei, la mamma e la figlia conoscevano. Quindi è mia figlia, sicuramente. Un ragionamento che il demonio sa tutto. Figuratevi se non conosce anche i nomignoli con i quali chiamiamo certe persone. Comunque lei ha creduto fosse sua figlia. Si è sviluppata una dipendenza per cui lei girava per casa con un registratore e una forma di spiritismo, faceva girare a vuoto dopo aver evocato la figlia, poi riavvolge il registratore per vedere se per caso non sente la voce della figlia. Comunque, quando c'era un problema da affrontare, non è che lo affrontavano come lo dovremmo affrontare normalmente, cercando di, no, di affidarci un po' alla nostra ragione e di confrontarci con delle persone magari esperte. No, no, andavano alla meglio, andavano a chiedere alla figlia. Poi dopo 6 anni hanno capito che non era la figlia, però ce n'è voluta. Non si vive così. Oppure se io per affrontare i problemi mi affido ai cartomanti, io sono il titolare di un'azienda, ho bisogno di un socio, si presenta un tizio, una tizia, ecco, che mi offre di associarsi a me. Cosa faccio? Mi fido? Non mi fido? Normalmente io dovrei cercare di conoscere questa persona, anche informandomi su di lei. Una persona superstiziosa cosa fa? Va dal cartomante. Mi posso fidare di... Oppure mi voglio sposare? Mi posso fidare di Gwendalina? Che tipo di rapporto interpersonale viene fuori con questa mentalità? Non si vive più. Per questo che Dio non vuole la magia, perché viene a ingarbugliare tutta la nostra vita, oltre che tutto il resto, il diabolico, eccetera. Questo.
Altre domande?
Io.
Silenzio? Sì?
Mi hanno raccontato che avevano un insegnante che non potevano scrivere, tra di loro c'era un ragazzino che veniva dal Brasile, quindi era dentro queste magie loro del posto. E fanno tutti assieme a scuola. Una bambolina, appunto,
una macumba, sì.
Fanno questo rito a scuola per farmi spazi di questa povera insegnante. Poi mettono questa bambolina in un altro printer, di un numero loro. Non ho capito se questo è il ragazzo.
Però sentite il risultato, non ci sarà da ridere, suppongo.
È successo che questa povera donna si ammala in modo molto serio, finisce in ospedale, è ricoverata per dei mesi. E il peggio di tutto questo, che loro erano contentissimi di questo e mi dicono: ah prof, ha visto che noi sappiamo fare queste cose, quindi il prossimo insegnante che ci sta antipatico, tra virgolette, noi lo facciamo. E di lì avevano già individuato un'altra mia collega, vabbè, ce n'è voluto parecchio per convincerli che male che avrebbero potuto fare questa persona, poi alla fine si sarebbe riversato anche su di loro. E allora abbiamo fatto tutto un discorso piuttosto ampio e poi spero che la cosa sia finita lì, anche perché comunque questo ragazzino brasiliano non era più in classe con loro e non lo so, e volevo chiedere un parere.
Ma non c'è nessun parere a chiedere, è tutto chiaro.
È stato terribile, anche perché poi l'ho parlato con l'insegnante di religione della mia collega, e anche lei, insomma,
no, no, ma non c'è nessun parere da chiedere. Lei ha descritto un fatto, è un fatto, cioè queste cose succedono purtroppo.
Certo, signora, prego.
No, volevo solo chiedere, riferendomi al gruppo di Sant'Antonio, la pranoterapia, il suo stesso livello.
Guardi, io sono personalmente molto scettico sulla pranoterapia, non ci posso mettere, caso di Dio, la mano sul fuoco, ma non penso che sia d'origine naturale, non penso. A parte il fatto che molto spesso la pranoterapia si sviluppa o si scatena in seguito a un trauma o in seguito a pratiche occulte. Non sempre, non sempre. Ma come minimo io non credo che sia una cosa naturale. Io di sicuro non mi farei mettere le mani addosso da un pranoterapeuta. Poi fino a quale punto, tra le altre cose, sia efficace, risolutivo, ho qualche dubbio, ma questo interessa di meno, tutto sommato.
Io so di una religiosa che fa, che segna,
sì, sì.
La, diciamo, il posto di Sant'Antonio.
Sì, o magari che fa pranoterapia, ma anch'io ne ho conosciute, sa, non è che... No, ma sono persone che non... pensano che, non, che sia una cosa innocua, eh. Pensano di fare del bene, ma sul serio.
Qui a Varazze avevamo Fatia,
sì.
Ha fatto un mondo di bene.
Sì, sì, lo so.
Io ho avuto anche personalmente il fuoco di Sant'Antonio, sono andato dal dottore, poi lo riformo io, cioè tranquillo, mi ha dato delle punture, delle pastiglie. Dopo 3-4 giorni stavo peggio di prima, sono andato dal padre Pio.
Tra Pio, sì.
Sì, sì, una sola seduta, sono tornato a casa, stavo benissimo.
Sì.
Vado dal dottore e dico, lo sa, le sue pastiglie non mi piace, le sue punture non mi ha fatto niente, tra Pio, lo conosceva anche lui,
sì.
E mi dice, ma che papio, papio, le mie punture sono quelle che mi hanno salvato.
Comunque, questo non mi impedisce, perché con Frappio ci ho parlato anch'io più volte, e non mi toglie le mie riserve, nei confronti di questa realtà. E aveva le mani calde Frappio?
Sì. Ma era stato a Castel di Sonale.
Sì, non lo so, questo esiste a Milano.
A Milano?
Sì, 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 lo so. Comunque io rimango sulla mia, della mia opinione. Ecco.
Perché cioè, le mani calde cosa farebbero? Le mani calde?
Potrebbero guarire. Guariscono.
Guariscono.
Potrebbero guarire, per questo hanno, lo chiamano fluido, sì.
Quelli che fanno Reiki allora perché c'è.
No, Reiki è quello lì sicuramente è occulto, perché il Reiki, ecco, è una tecnica di guarigione mediante l'imposizione delle mani o diretta o a distanza che che ti viene poi resa possibile in seguito a dei riti di iniziazione. Iniziazione. Sì. Dove l'energia, tra l'altro, è chiamata con un nome personale, quindi è evocata. Sì, lì c'è, non c'è dubbio che è occultismo.
Non c'è dubbio. Si manda lontano.
Sì, anche lontano. Il secondo grado, il secondo livello, quello sì. Ci sono due o tre ospedali qui in Italia che hanno aperto al Reiki. Ci sono.
Però c'è da per paura.
Io del Reiki sicuramente. Guardate.
Ma la faccio notare, una mia amica c'è una bimba.
Un aneddoto. Un esorcista imponeva le mani a una persona calva, no? E questa persona a un certo momento, senza capelli, sì. Questa persona a un certo momento si gira verso l'esorcista e gli dice, ma hai le mani calde. E l'esorcista aveva dei problemi circolatori durante l'inverno. E era l'inverno, gli mette la mano sulla testa, era gelida. Il caldo da dove veniva? Non dalle sue mani, ma da un'altra provenienza. Questo è la differenza tra un carisma, dove Dio interviene, e qualcos'altro.
Bene, ci fermiamo a tu per te, a tu per te, lo ringraziamo.
Grazie a voi.